Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Preghiamo. Prego tutti i giorni che preghiamo. Tante persone che non hanno Cristo pregano. E perché preghiamo? Perché preghiamo? Preghiamo perché dentro sappiamo di aver bisogno. Dentro l'uomo sa che non ce la fa. Dentro l'uomo sa che c'è Dio. Palese. E che abbiamo bisogno. Però non sempre... Certamente non sempre Dio risponde come chiediamo, ma non sempre chiediamo come dovremo. Non sempre preghiamo come dovremo. Non ogni preghiera va bene. La Bibbia ci insegna questo. Ci sono vari ostacoli. Anni fa ho fatto una serie sulla preghiera e parlavo di ostacoli alla preghiera. E ci sono tanti ostacoli alla preghiera. E un ostacolo è di pregare nel modo sbagliato. Qualcuno ci ha letto oggi in 1 Giovanni 5, 12, 13, dice, se chiediamo secondo la sua volontà. Quindi io prego quello che non è secondo la sua volontà, non va bene come preghiera. Quindi abbiamo bisogno di crescere nella preghiera, una parola per ogni genitore. È buono che bambini, figli pregano, ma non dovreste solo lasciarli pregare qualunque cosa. Bisogna guidare. Cioè, bisogna guidare un bambino in ogni campo della vita, in modo che parla con le persone, in modo che fa. Quindi si guida e non si dice, non si prega così, no. Però si dice, sai, tu hai chiesto questo e quell'altro, ma quello non ha il cuore giusto. E la preghiera che cos'è? E prego che ascoltando le vostre preghiere, più istruzione specifica. Ma non sono solo i bambini che hanno bisogno di imparare meglio come pregare, anche noi. E vogliamo imparare a pregare sempre più secondo la volontà di Dio. I discepoli di Gesù hanno capito, abbiamo bisogno di capire meglio come pregare. I giudei erano persone che pregavano, ma loro capivano, passando il tempo con Gesù, sai, come lui prega è diverso di come preghiamo noi. Abbiamo bisogno di imparare meglio come pregare. Perciò in Luca 11, che è un parallelo con Matteo 6, troviamo un brano molto conosciuto, il brano dove Gesù ci insegna quello che viene chiamato il Padre nostro, dalle prime due parole. Quindi voglio leggere Luca 11, da 1 a 4. Seguite. E avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse, Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro, quando pregate, dite, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario e perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore e non esporci alle tentazioni, ma liberaci da maligno. Questa preghiera Gesù non ha dato per dire pregate queste parole precisamente, un po' più chiaro in Matteo, ma sono i componenti da includere nelle nostre preghiere. Infatti è interessante, non troviamo questa preghiera mai nella Bibbia. Non vediamo mai nelle tante preghiere che ci sono dopo di questo, dagli apostoli, dagli autori della Bibbia, mai pregano questo, però se notate pregano questi componenti, sì. Pregano questi componenti. Quindi le preghiere della Bibbia, e ce ne sono tanti, servono per insegnarci come pregare. E questo è proprio dato come modello. Ecco le cose da includere nelle vostre preghiere. Quindi noi vogliamo considerare questa preghiera perché dobbiamo pregare, abbiamo bisogno. Versetto 1, di nuovo i discepoli chiedono a Gesù di insegnarli dopo che sentono lui pregare. Leggo di nuovo. Avvenne che egli si trovava in un certo luogo a pregare. E come ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Dobbiamo capire, anche noi abbiamo bisogno, non credo che arriviamo mai a non avere bisogno di crescere nella preghiera, so per me stesso. E quindi vogliamo noi ascoltare quello che Gesù dice. Lui inizia a spiegare nel versetto 2. Dio ama rispondere alle nostre richieste quando sono richieste giuste. Loro chiedono e Gesù risponde. Loro fanno una richiesta buona, e lui subito esaudisce la loro richiesta, subito insegna a loro. Quindi voglio leggere la prima parte di come dobbiamo pregare. Versetto 2. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Notate che la prima parte di questa preghiera è tutto focalizzato su Dio. Non c'è nessuna richiesta per noi, è tutto focalizzato su Dio. È importante che Dio sia il centro delle nostre preghiere. Ci sono tante preghiere dove Dio non c'entra. Sono preghiere a Dio, ma Dio non c'entra. Invece, il componente più importante della preghiera, dove si inizia, è Dio c'entra. Dio è al centro. Quindi la prima frase, molto breve ma piena di verità, è, rileggo di nuovo, Padre nostro che sei nei cieli. Quando preghiamo, è importante fermarci a riconoscere, a ricordare a chi stiamo pregando. Tantissime preghiere, oh Signore, ti prego, aiutami, aiutami, aiutami. Quella persona non sta riconoscendo a chi sta pregando. Dobbiamo fermarci a riconoscere. Se noi non teniamo gli occhi su Dio, pregheremo, ma pregheremo senza fede. Pregheremo disperatamente, volendo aiuto e sperando vagamente, sperando compatinare, oh, che Dio ci aiuterà. Invece dobbiamo riconoscere chi è Dio. E Gesù ci aiuta in questo, iniziando chiamando Dio Padre. Padre nostro. Allora, è molto importante che riconosciamo che Dio è il nostro Padre. Come? Per quale mezzo Dio è il nostro Padre? Che non era il nostro Padre. Non eravamo figli di Dio. Eravamo figli di ira. Ma siamo diventati figli di Dio per mezzo di Gesù Cristo, per mezzo del suo sacrificio. Perciò possiamo dire Padre nostro quando stiamo pregando per mezzo di Gesù Cristo. Quando stiamo pregando per mezzo di Gesù Cristo, e quindi questo quando diciamo di pregare nel nome di Gesù, altre volte Gesù ci insegna come pregare, soprattutto Giovanni 14, 15, 16, e dice: quello che domandate nel mio nome. E dire Padre nostro e pregare nel nome di Gesù, stiamo parlando della stessa cosa. Perché siamo figli per mezzo di Gesù Cristo. Inoltre, noi possiamo chiedere a Dio come padre, un padre ascolta, e Gesù ci insegna anche quello, che un padre malvagio non darebbe un serpente a posto di una pesce, un sasso a posteri un uovo, e dice quanto di più il vostro Padre in cielo. E così Dio ci ascolta, abbiamo libero accesso a Lui come Padre, perché? Perché Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote. E Lui ci dà questo accesso di andare a Dio come Padre. Conosciamo molto bene, ma leggo Ebrei 4, 14 a 16, di nuovo parlando dell'accesso che abbiamo a Dio come Padre nella preghiera. Avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infirmità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Per mezzo di Gesù Cristo possiamo accostarci al trono della grazia, il trono di Dio in cielo, come padri, per ottenere l'aiuto e la grazia che ci serve al momento giusto. Poi Gesù, tornando al brano, Padre nostro che sei nei cieli, che sei nei cieli, se ricordate, ci ricorda chi è Dio. Dio è sovrano sul trono. Lui non è legato alla terra. È anche qui, ma Dio è nei cieli, sul trono. La Bibbia parla molto di questo e vediamo tante preghiere che riconoscono che Dio è sovrano sul suo trono e perciò il mondo è stabile. E quindi, quando iniziamo dicendo Padre nostro che sei nei cieli, stiamo dichiarando, stiamo ricordando chi è Dio. Chi è questo Dio? Allora, tu ti sei mai stato agitato di un problema? Sei mai stato, come faccio, come faccio, come faccio? Come faremo? Ti sei mai stato agitato, agitata? Ti garantisco, e purtroppo è valido anche per me, che in quei momenti non stavi vedendo la grandezza di Dio. Stavi vedendo la grandezza del tuo problema più di quanto vedevi la grandezza di Dio. Come facciamo? Non riesco, non riesco. Come faccio? Come faccio? Tu stai vedendo la grandezza del problema. E ci sono problemi più grandi di noi, ma non stai vedendo la grandezza di Dio. E così nelle preghiere vogliamo ricordare la grandezza di Dio. Questo è quello che ci dà fede. Quando in Atti 4 Pietro e Giovanni, dopo che Gesù era tornato in cielo, vengono arrestati. E vengono minacciati, non dovete più predicare nel nome di Gesù. E loro, se no, vi arresteremo. E loro escono, tornano dalla chiesa, raccontano, ci hanno detto che non dobbiamo pregare più nel nome di Gesù, le autorità che possono arrestarci. Ci hanno vietato di pregare nel nome di Gesù. Come pregano? Il problema era più grande di loro. Il problema era più grande di loro. Come pregano? Leggo Atti 4, 23 a 26. Quando furono rilasciati, ritornarono dai loro, riferirono tutte le cose che i capi dei sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. E che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane. I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Come hanno pregato? In un momento di grave pericolo, le autorità avevano minacciato loro. E loro pregano, tu sei Signore, tu sei soprattutto. E loro non sono nessuno per te. Quindi Gesù ci sta dicendo la stessa identica cosa. Si prega ricordando chi è Dio. Padre nostro che sei nei cieli. Questa preghiera in Atti è modellata da come Gesù aveva insegnato a pregare. E quanto spesso quando tu hai problemi, quando hai cose che ti agitano, che ti turbano, ingiustizie, quanto spesso ti fermi a dire, ma tu sei Signore, tu sei in controllo, è per quello che vengo a te. Dopo che riconosciamo il cuore di Dio che è Padre per noi, siamo figli amati per Lui, che riconosciamo la grandezza, la potenza, la sovranità di Dio, Gesù a quel punto dice, adesso fate le vostre richieste. Fate le vostre richieste. Ma la cosa che mi colpisce, la richiesta più importante, quello che per primo si fa. E qui non è che sta insegnando solo un ordine, ma sta insegnando importanza. La richiesta più grande, la richiesta più importante che dovrebbe stare sul cuore più di tutto non è aiutami con questo problema terreno o con quel problema. No, è la richiesta che Dio sia glorificato, che il suo regno sia sparso e che il suo nome sia santificato. Questa è la richiesta più importante. E così rileggo dal versetto 2. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà sulla terra come nel cielo. Gesù ci sta dicendo, quando pregate, fate sì che queste siano le vostre richieste più grandi, più al cuore. Che Dio sia glorificato, nome, questo vuol il senso di sia santificato il tuo nome, che la sua volontà sia fatta e che il suo regno possa espandere. Questo è quello che Gesù dice, per esempio, Matteo 6, 33. Parlando dei nostri bisogni materiali, fisici. E Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Se tu vuoi la gioia della salvezza, il tuo desiderio più grande deve essere per la gloria di Dio. Ci pensa Dio ai tuoi bisogni materiali. Tu pensa alla sua gloria. Tu pensa che la sua volontà sia fatta, che il suo regno possa crescere, e allora Dio opererà per curarti. Allora voglio solo vedere queste tre richieste. Sia santificato il tuo nome. Questo è desiderare la gloria di Dio. Cioè questa è una richiesta, oh Signore, sia santificato il tuo nome. Io voglio che tu sia santificato, che le persone ti conoscono, che ti glorificano. Questa è la tua richiesta? A volte siamo immersi nei nostri problemi e stiamo chiedendo solo per noi. Ma Gesù ci sta insegnando, no, no, desidera e chiedi a Dio che Lui sia glorificato. Se tu non stai pregando questo, non stai riconoscendo chi sei in Cristo. È fondamentale per ogni vero credente di desiderare e pregare per la gloria di Dio. Poi dice, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. Qui sta dicendo di non pregare sia fatta la mia volontà, no, sia fatta la tua volontà. A volte le nostre preghiere sono richieste per la nostra volontà, quello che vogliamo noi. Invece no, dobbiamo pregare per la volontà di Dio e per la sua il suo regno che possa, che lui possa regnare in sempre più persone. Allora, se io voglio che la volontà di Dio sia fatta, prima di tutto voglio che sia fatta dove? Nella mia vita. Cioè, è assurdo di non voler rendermi a Dio in qualche campo della vita, eppure pregare, sia fatta la tua volontà nel mondo, ma scusami, è nella tua vita? Il tuo modo di fare? Il tuo modo di parlare, di agire, di comportarti, questa richiesta deve essere prima di tutto per dentro di noi. Sia fatta la tua volontà nella mia vita e poi anche in altri. Regni tu, venga il tuo regno nella mia vita, regni su di me in ogni campo. E quando dice sia fatta la tua volontà in terra come in cielo, come viene fatta la volontà di Dio in cielo? Tre cose. Vieni fatto, vieni fatta immediatamente, di cuore, completamente, completamente e di cuore. E quindi quando preghiamo che la sua volontà sia fatta, vogliamo noi ubbidire a Dio immediatamente, completamente e di cuore. E se c'è qualcosa in noi che non vuole quello, dobbiamo, Signore, cambi il mio cuore, perdona il mio peccato. Dobbiamo avere una passione per il regno di Dio che ci spinge ad essere luce nel mondo, che è la nostra chiamata. E dobbiamo desiderare che il regno di Dio possa spargere. Quando noi preghiamo così, Dio ci ascolterà. Ed è bello. Forse tu dici, ma scusami, io mi trovo in una situazione di grande bisogno. Bisogno economico, non ho lavoro, bisogno fisico, qualcosa di molto grande. Non posso chiedere aiuto, ma certo puoi chiedere aiuto. Anzi, Gesù sta per arrivare a quello. Certo possiamo chiedere aiuto, però insieme all'aiuto c'è questo, come pregava Gesù quando lui si trovava in grande bisogno. Aveva davanti a sé la croce. Parliamo di bisogno. Parliamo di problema. E lui si trovava lì e pregava. E come pregava? Ascoltiamo la sua preghiera. Vi leggo una parte di Matteo 26, 39. È andato un poco in avanti, si gettò con la faccia a terra e pregava dicendo, Padre mio, se è possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non come io voglio, ma come vuoi tu. Gesù stava pregando il Padre nostro. Stava chiedendo per un vero bisogno, ma non come voglio io, ma come vuoi tu. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno. Quindi, quando preghiamo, possiamo chiedere aiuto in ogni situazione, ma è buono dire, Signore, ti chiedo, se la tua volontà fai questo, ma non la mia volontà, ma la tua. Se non è la tua volontà, fai quello che è la tua volontà. Questo è quello che desidero. Gesù parlava in Giovanni 15 di vivere dimorando in lui per produrre molto frutto, che dimostra che siamo veri discepoli. Poi diceva, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia completa, sia piena. Noi avremo gioia non quando la vita va liscio, e Dio toglie i problemi, avremo gioia quando Dio opera in noi per farci strumenti, per portare frutto, per espandere il suo regno. Allora, questo insegnamento non deve restare intellettuale. Non è che dobbiamo fare un quiz dopo, ok, cosa diceva Gesù di pregare? Un foglio ciascuno? No, no, questo non è un esame per scuola. Questo è un insegnamento su come pregare e perciò dovremmo fermarci e esaminarci e dire come prego? Prego maggiormente per cose terrene? Maggiormente prego per la mia famiglia? E prego cose pratiche? Signore, proteggi i miei figli, aiutaci, ci serve un lavoro, guarisci, Signore, aiutami con gli impegni, aiuta con scuola, prego che vadano bene. Cioè, non sono preghiere sbagliate in sé, ma se quelle sono le maggioranze delle nostre preghiere, concentrati su noi e non sul regno di Dio, allora non va. Non va. Abbiamo una visione troppo piccola di chi è questo Dio, non lo stiamo vedendo come Padre nostro che sei nei cieli. E se stiamo pregando così, è buono del Signore, perdonami, le mie preghiere, sto mancando le cose più grandi. Grazie a Dio. Possiamo chiedere per ogni bisogno, il più piccolo bisogno possiamo chiedere, ma mettiamo al primo posto per la gloria di Dio. Infatti Gesù spiega che certo possiamo pregare per i nostri bisogni. Abbiamo un corpo, il corpo ha bisogno di cibo, ha bisogno di essere coperti dal freddo, dalla pioggia, abbiamo bisogno di guarigione quando ci ammaliamo, abbiamo bisogno di protezione. Dio lo sa, Dio lo sa questo. Chi ci ha creato? Certo Dio sa, Dio sa esattamente ognuno dei nostri bisogni. Allora, quando manchiamo qualcosa dalla terra, tendiamo a preoccuparci, non abbiamo pace, perché stiamo dimenticando che Dio ci è padre. Dio ci è padre. Ci ama. E non mancherà a curarci. Gesù ci insegna al versetto 3 a pregare dopo che abbiamo messo al primo posto la gloria di Dio sul regno. Ci insegna, leggo 3, dacci di giorno in giorno il nostro pane necessario. Gesù ci insegna a pregare di giorno in giorno per il nostro pane necessario. Allora, due o tre cose da notare. Dice pane, che è considerato il cibo più basilare, più semplice. Questo è un bisogno, non è un piacere. Poi dice darci il nostro pane necessario. In greco, dacci il nostro pane secondo il giorno, secondo il bisogno di quel giorno, perché ci sono giorni dove c'è un bisogno più grande di un altro. Quindi Gesù sta dicendo che dovremo pregare per i nostri bisogni terreni, perché così riconosciamo chi ci sta provvedendo. E notate che questo non è per i nostri piaceri, questo è per i nostri bisogni, necessità. In Giacomo 4, 2, 3 ci spiega che è peccato pregare per spendere sui nostri piaceri. Vi leggo. Voi desiderate e non avete. Voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere. Voi litigate e combattete e non avete, perché non domandate. Voi domandate e non ricevete, perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. Dio non è un servo celeste che sta ai nostri ordini, perché io vorrei questo, vorrei quello, vorrei avere più soldi, Signore, voglio avere quel lavoro lì, perché così possiamo fare, avere una vita, un tenore di vita migliore. Perché scusate, non siamo poveri qui. Non siamo poveri qui. Se abbiamo un frigorifero, se abbiamo una lavatrice, se abbiamo un smartphone, non siamo poveri. Se abbiamo un armadio a quattro stagioni, non siamo poveri. I nostri nonni o bisnonni avevano l'armadio largo così per sia marito che moglie, c'era tutto dentro. Cioè, non siamo poveri, però il tenore di vita è così alto che con soldi che sarebbero considerati ricchezze in altro mondo, altre parti del mondo, ci consideriamo poveri. Gesù ci insegna a pregare per le necessità, pane da mangiare, qualcosa per coprirci, non la moda, non in più. Se Dio vuole darci in più beni, ci dà tutte le cose da godere, 1 Timoteo 6. Però attenzione, se ci dà di più non è sempre per dire, oh, ho più soldi adesso, possiamo fare quella vacanza in più. Posso... A volte ci dà più perché per aiutare altri, per investire per il suo regno. Dobbiamo pregare e possiamo pregare per ogni vero bisogno, sempre legando secondo la tua volontà. Voglio menzionare qualcosa del cuore di Dio qua. Abbiamo bisogno, ho detto, ed è vero, ma quando tu hai un bisogno, è proprio un bisogno e non ce la fai e non sai come fare, devi ricordare il cuore di Dio. E Gesù ci aiuta in Matteo 10 a capire il cuore di Dio, ve lo leggo, 29-31. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere dal Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque? Voi siete da più di molti passeri. Gesù sta dicendo, Dio cura perfino i passeri, che di volore ne hanno pochissimo. Voi siete preziosi. Assolutamente Dio vi curerà perfino il numero di capelli sulla testa. Non agitatevi. Confidate nel vostro Padre. Quindi è importante che comprendiamo la potenza di Dio anche il cuore di Dio, che Lui ha tutto sotto controllo, e così portiamo le nostre richieste a Dio con fede. Ricordate quando Gesù era addormentato nella barca con i discepoli ed è venuto sulla grande tempesta e i discepoli erano pieni di timori? Svegliarono Gesù, effettivamente dubitando la sua cura per loro. Signore, non ti importa che periamo? Leggo di questo in Marco 4. Si scatenò una gran bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca, tanto che questa si riempiva. Egli intanto stava dormendo a poppa su un guanciale. Essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che noi periamo? E lei, destatosi, sgridò il vento e disse al mare: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Poi disse loro: Perché siete voi così paurosi? Come mai non avete fede? Dio ha cura di noi e vuole che noi abbiamo fede. L'ultimo commento qui. Padre, dacci il nostro pane quotidiano. Dacci il nostro pane. Dacci, non dammi. Non dobbiamo essere chiusi pregando per noi stessi o la nostra famiglia, dobbiamo pregare per gli altri. Gesù aveva quel cuore ed è il cuore da avere. Certamente abbiamo bisogni fisici e materiali, ma abbiamo un bisogno mentre siamo sulla terra molto più grande. Infatti, se dovessimo mancare tutto materialmente, cosa peggiore è solo la morte fisica. Che non è così terribile, la morte fisica non ci può mica separarci da Dio, non ci toglie nessuna benedizione di quelle giuste. Invece, se cadiamo nel peccato, ci separa dalla comunione con Dio, ci danneggia terribilmente. Il nostro peccato crea una barriera fra noi e Dio, della comunione con Lui. Il nostro peccato è il nostro problema più grande in assoluto. In Isaia 59 Dio dichiara che non ascolta le nostre preghiere quando abbiamo peccati, compreso non confessati. Ve lo leggo. Questo Isaia 59, 1 e 2. Ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e il vostro Dio. E i vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. Il nostro problema più grave in assoluto è il nostro peccato. Tutto il male che gli altri fanno contro di noi non ci macchia davanti a Dio. Tutto quello, se dobbiamo mancare materialmente, non ci allontana da Dio, ma il nostro peccato è quello che ci fa più danno di tutto. E perciò, quando preghiamo, tornando sempre a Luca 11, Gesù ci insegna quello che troviamo nella prima parte del versetto 4. E perdona i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Quando preghiamo, è fondamentale che riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. Ogni peccato è contro Dio. Dobbiamo confessare. Quando dice perdonici i nostri peccati, è la stessa cosa che leggiamo altrove quando dice confessare i nostri peccati, confessare a Dio per chiedere perdono. Infatti in 1 Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Confessare i peccati, ricordate la definizione di confessare? Dichiarare la stessa cosa. Dichiarare, non, eh sì, non ho fatto come avrei dovuto fare. Non stai dichiarando il tuo peccato, avrei dovuto essere più gentile. Non stai dichiarando il peccato. Dichiarare il peccato, specificamente. E spesso c'è più di uno, spesso ci sono quello esterno e ci sono quelli di cuore che spingevano quello. Confessiamo ogni peccato a Dio, questo è perdonaci i nostri peccati. Però noto che lui dice non solo perdonaci i nostri peccati, dice e perdona i nostri peccati perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore. Dobbiamo chiedere perdono, ma dobbiamo anche perdonare gli altri ad ogni nostro debitore, quelli che hanno debiti di peccati nei nostri confronti. E questo è importante capire. Se io vedo la gravità del mio peccato davanti a Dio, io capirò che nessuno può peccare contro di me quanto io pecco contro di Dio. Questo perché io non sono santo per merito mio. Perciò i peccati contro di me non è che mi sporcano più di tanto, invece i peccati contro di Dio sono un'offesa abominevole a Dio, perché Dio è santo. E quando io capisco la gravità del mio peccato, togli quel peso dove prima non riuscivo a perdonare gli altri, adesso è facile. E Gesù insegna in Matteo 18 la storia del grande re che condona un debito impossibile a mai pagare a quel servo. Il servo esce e trova un conservo con un piccolo debito e lo manda in prigione perché non paga, perché non ha, lui voleva pazienza per pagare come l'altro, ma lui non gli dà tempo e non lo condona. E il padrone, quando sente questo, si adira molto e lo getta fuori. E Gesù sta dicendo, se voi non perdonate gli altri, non sarete perdonati, non che si compri il perdono. Ma voi non avete ancora visto il vostro peccato. Infatti, in Matteo 6, il Padre nostro, Gesù aggiunge quello che non troviamo qui in Luca, e dico, appena dopo la preghiera, Gesù aggiunge, perché se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Il senso lì è molto importante. Come dico, non è che io devo prima perdonare tutti e poi, se faccio bene, no. Dio mi perdona per primo, però mi perdona quando ho visto il mio peccato. E se io vedo veramente il mio peccato, allora io perdono gli altri. Quindi, la vera vita cristiana è nelle nostre preghiere, dobbiamo confessare i nostri peccati, però con un cuore che vedendo il nostro peccato riesce a perdonare gli altri. Attenzione, la Bibbia dice anche se il tuo fratello viene da te, perdonalo. Ok, ci sono due aspetti. Io perdono il mio cuore subito, prima che vieni da me. Lascio a Dio il debito, ci penserà Dio. Nel rapporto con mio fratello lo perdono quando mi chiede. Nel mio cuore non tengo questo, ah, non mi ha chiesto perdono. No, io perdono. Signori, quel debito non tengo io, do a te, ci pensi tu. Se è un credente, ha pagato Gesù, ci pensi tu alla disciplina o quello che vuoi fare. Se non è credente, ci pensi tu al giudizio, ma non tengo il debito degli altri. Se poi mio fratello viene da me, certamente perdono nel rapporto. Quindi, anche quella persona malvagia posso lasciare il suo debito a Dio, ci pensa Dio. Dopo che abbiamo confessato i nostri peccati, avendo perdonato coloro che avevano peccato contro di noi, preghiamo aiuto a Dio di non continuare nel peccato. Leggo la seconda parte del versetto 4. E non esporci alla tentazione, ma liberaci da maligno. Quanto siamo propensi a peccare? È la nostra concupiscenza che ci fa peccare, è dentro di noi. Arriva la tentazione di fuori e la nostra tentazione è come un'esca che prendiamo. Dio non ci tenta mai a peccare. Questo è importante capire. Per esempio, Giacomo 1:13. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Dio non tenta nessuno. Dio manda prove e in greco prova e tentazione è la stessa parola. Dio manda prove ma non per farci peccare, per farci avere più fede, per purificarci. È il fuoco che purifica loro. Però come qui Gesù dice, non nella preghiera, non esporci alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Allora Gesù dice questo in un altro modo nel giardino. Appena prima della croce aveva i discepoli con sé e Gesù dice a loro, vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Dobbiamo pregare, Signore, non esporci alle tentazioni, cioè non darci le prove sbagliate. E lui non lo farà. Però una parte di non cadere nelle tentazioni è di vegliare. Grazie a Dio possiamo dormire la notte senza problemi perché affidiamo tutto a Dio. Però vegliare spiritualmente sempre. Non è che oh, sono stanco, wow, sono stanco, vedo quello che c'è sul computer, quello che c'è in TV, quello che vado con gli amici. No, dobbiamo vegliare sempre. Dobbiamo vegliare sempre. E dobbiamo pregare. Per non cadere in tentazioni, che vuol dire riconosco che tentazioni ci sono, riconosco che sono ben capaci a cadere e perciò prego, Signore, quella situazione prevedo che sarà difficile per me e io so che altre volte sono caduto, Padre, sono caduto in quella situazione, ero stressato, era frustrato, ero tentato, quello che era e io, Signore, proteggimi, io entro lì sobrio, veglio. Pregando sottovoce costantemente. Non è solo che prego e poi passo la giornata, a volte devo pregare durante il giorno 1.000 volte. E Dio ci risponderà, ci libererà dal maligno. Maligno può indicare sia Satana che il peccato, non cambia il senso. Liberaci dal maligno. Il maligno vuole farci del male. Vuole farci cadere, liberaci, fammi vedere il pericolo che resto vicino a te. Non è che Dio ci libera con la bacchetta, ci no, ci lascia avere le tentazioni, ma ci dice di correre a Lui. Allora, Sansone, Davide e altri, posto sbagliato, cadiamo. Andò a Gat, vide, entrò, Sansone. Se mi mettono al posto sbagliato, non sto pregando, liberimi dal maligno. Sto correndo verso il maligno. Dobbiamo noi pregare, però seguire lo Spirito. Oh, quanto è importante pregare. Quanto è importante pregare. È importantissimo, ma è importante imparare a pregare come Dio ci insegna. Grazie a Dio per questa preghiera che ci insegna i componenti della preghiera. Ed io voglio che notiate le preghiere della Bibbia e vedete queste cose. Quali sono le preghiere nell'Antico Testamento, alcune delle preghiere, oh, allora, ci sono i Salmi, poi ci sono i 3:9, ricordate? Neemia, Esdra e Daniele. Poi abbiamo le due preghiere di Davide e di Salomone. Davide quando prepara tutto per il Tempio, Salomone quando ha costruito il Tempio. Questi sono esempi di preghiere, oltre come ho detto, i Salmi. Poi ci sono tanti altri. Nuovo Testamento, pieno di preghiere. Pieno di preghiere, negli Atti abbiamo letto oggi, Atti 4, ed era basato su questa preghiera qui. Abbiamo le preghiere spesso di Paolo, in Efesini 1, Colossesi 1, Efesini 4, abbiamo tante preghiere. E se noi vediamo, wow, sono fondati su questi principi. Sono fondati su questi principi. Quindi prego che possiamo essere colpiti. Che Dio ci vede come figli amati e Gesù Cristo come sommo sacerdote ci dà libero accesso al trono della grazia e lì c'è tutto quello che ci serve e Dio non ci lascia ma ci chiama ad andare a Lui perché quando stiamo ai piedi di Dio per mezzo di Cristo siamo al sicuro. Siamo al sicuro. Non dobbiamo avere un cuore agitato, arrivano botte grandi, arrivano malattie, l'incidente, lavoro che si perde, arrivano tante botte. Coniuge che va via, un figlio che prende una brutta strada, la morte di qualcuno caro che è inaspettata, arrivano momenti difficili, ma nella preghiera troviamo tutta la grazia che serve. E contro i momenti più terribili di tutto, contro il peccato, possiamo, ma ricordiamoci di pregare soprattutto per la gloria di Dio, soprattutto riconoscendo chi è Dio e pregando che Dio sia glorificato, il suo nome santificato, che possa venire il suo regno nella mia vita e altrove, che io posso fare la sua volontà e che altri anche preghiamo portando ogni peso a Lui, perché Lui ha cura di noi, grazie a Dio. Padre, ti voglio lodare che per mezzo di Gesù Cristo abbiamo libero accesso a te. Senza Cristo non avremo libero accesso, in Cristo c'è libero accesso a te. Certamente quando pecchiamo, quell'accesso è di chiedere perdono. Cioè non dobbiamo pregare altre cose. Quando abbiamo peccato, la prima cosa da fare è di chiedere perdono per mezzo di Gesù Cristo. Ma poi, Padre, possiamo portare a te ogni nostro peso e bisogno. Ed io prego che il nostro peso più grande non saranno bisogni terreni, ma sarà un desiderio profondo che tu sia glorificato. E vogliamo ricordare chi sei quando preghiamo e chi siamo noi per te. Siamo figli, perché tu sei padre per noi, sempre per mezzo di Cristo. E vogliamo ricordare che sei sovrano, sei onnipotente, hai una saggezza infinita e sai sempre la cosa migliore e perfetta da fare anche quando non comprendiamo. Quindi possiamo veramente dire con fiducia, Padre, fai questo se è la cosa giusta, ma se no fai la tua volontà. E noi vogliamo imparare a pregare così. Grazie per questo immenso privilegio di venire a te giorno e notte in preghiera. Glorificati, ti prego. In noi, glorificati nel mondo, servendoti di noi. Ti prego questo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.